Eccoci qua, buongiorno a tutti. Allora, Mauro, io non parlerò mai male dei tuoi preamboli perché stamattina avevo un messaggio talmente veloce che ero preoccupatissimo perché alle 11 e un quarto ero convinto di chiudere e di finire. Ci siamo combinati benissimo perché così almeno riusciamo proprio ad arrivare all'orario canonico giusto giusto. Allora, questa riflessione nasce da una. Sfogliando la Bibbia Thompson. La Bibbia Thompson ha, in base ai brani, ai passi della parola, ha delle tabelle a lato dove estrapolano il concetto più importante di quel brano, di quel passo, e poi gli danno un titolo e ci mettono poi dopo dei riferimenti biblici proprio per dare una visione completa. Così, in relazione al Vangelo di Marco, capitolo 9, dove si parla del maggiore nel regno dei cieli, cioè i discepoli lungo la strada parlavano e dicevano: "Ma chi è il maggiore tra di noi?" E il Signore, che evidentemente aveva la percezione dei pensieri, delle parole dei suoi discepoli, gli chiede proprio: "Ma di che stavate parlando?" E così il Signore dice: "Se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti." Da questo brano, nella versione della Bibbia, Thompson, c'è questa tabella che viene titolata come "Guadagno attraverso perdita". E poi ci sono una serie di versetti che vengono richiamati che vorrei leggere con voi. Matteo 19:21. Perdere i propri beni, guadagnare un tesoro, dice la versione della Bibbia. Matteo 19:21 dice: Gesù gli disse: "Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi." Ancora, perdere i propri diritti, guadagnare quelli di Gesù. È Marco 8, 34, 35. Poi, chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: "Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà." Ancora, perdere il primo posto, guadagnare il primo posto. Marco 9:35. Allora, postosi a sedere, gli chiamò i dodici e disse loro: "Se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti." Giovanni 12:12. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto." Atti 14:22. Confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. E ancora, andando avanti così, quindi c'è questa, diciamo così, questa rappresentazione, che è una rappresentazione dove veramente ciò che si perde è quello che ci consente un guadagno. In questa visione prospettica della vita di un credente è l'elemento caratterizzante della nostra cristianità. Noi sappiamo benissimo che la nostra vita è una vita dove avremo un premio, avremo un riconoscimento, avremo un guadagno. Come dice l'Apostolo Paolo, vivere Cristo, guadagno è la morte. C'è questo elemento che caratterizza veramente l'essenza della nostra fede, la nostra fede che viene riposta in un momento che va al di là della nostra stessa vita terrena. E la morte non è morte, la morte è soltanto un passaggio rispetto a qualcosa che sarà il coronamento di una vita. Quindi quello che abbiamo letto, il guadagno attraverso la perdita, è un qualcosa che appartiene alla nostra essenza di fede. Perdere per guadagnare, perdere per ricevere un premio. Ora, questo è un elemento che diciamo così, pervade il DNA della cristianità. È la nostra base, la nostra fede, la nostra teologia, è tutto quello che ci caratterizza. Però mentre leggevo questa tabella e questi riferimenti biblici, mentre dicevo proprio sì, è così, cioè è proprio vero, è un perdere per guadagnare, è un rinunciare per conquistare, è un abdicare per poter però avere un qualcosa di unico, fondamentale, perché noi crediamo che attraverso la nostra vita terrena, le nostre scelte, le nostre rinunce, i nostri sacrifici, le nostre sofferenze, la nostra capacità di affrontare le prove, noi riusciremo a avere un qualcosa che è un dono enorme, e attraverso la grazia è il dono della vita eterna. Mentre riflettevo su queste cose, mi sono anche però posto in un'ottica diversa. Perché mi sono posto in un'ottica diversa? Perché iniziavo a riflettere, riflettevo proprio su questo. Ma è veramente vero, perdonatemi il gioco di parole, che nella vita cristiana, nella vita che noi conduciamo, c'è qualcosa veramente da perdere? Essere cristiani vuol dire perdere? Allora, questo è molto, molto cattolico come impostazione, ma non è estraneo questa idea anche alla nostra realtà, dove si enfatizza molto il vivere attraverso la sofferenza, le prove, la rinuncia in visione di un premio. È vero. Ma quello che è vero, quello che è santo, quello che è giusto, quello che è sana dottrina, quello che è la nostra realtà, perché non saremmo qui se non fosse così, laddove viene, subisce una enfatizzazione assorbente, eccessiva, e diventa l'unico elemento che caratterizza il nostro modo di vivere la fede o di rappresentare la fede agli altri, perché qui c'è più un problema. Non tanto di come si vive, perché ritengo che poi ognuno di noi vive la propria fede in modo personale, corretto, col suo rapporto con Dio, ma come si rappresenta al mondo e come si rappresenta agli altri. Beh, se si enfatizza troppo questa idea, se si appiattisce il cristianesimo solo su una logica di perdita, si dà un'idea fuorviata e fuorviante del cristianesimo. Non è un'idea corretta, pur essendo basata su una cosa vera, su un pilastro. È il pilastro della nostra fede, ma se si parla solo di questo, se si guarda solo questo, se si dà una visione medievale della fede, cioè dove la fede è sofferenza, rinuncia, perdita, ma avremo un premio, beh, io vi dico che chi non ha, voglio dire, chi si avvicina ad un'idea di cristianesimo così, è probabile che scappa. È ragionevole scappare, perché la vita di sofferenza, di rinunce, di perdite rispetto a un premio che non ha mai visto nessuno, che forse c'è, forse non c'è, beh, voglio dire, probabilmente è una rappresentazione che induce qualcuno a tagliare la corda piuttosto che a soffermarsi e a cercare di meglio capire quello che noi stiamo testimoniando o stiamo vivendo o stiamo ragionando. Io adesso non voglio entrare nel concetto di sofferenza perché non mi viene proprio l'idea adesso di entrare in questa dinamica, ma io sono sicuro che non sbaglio nel dire che tutti noi, credenti e non credenti, in qualità di esseri viventi, viviamo cose belle, cose brutte, sofferenze e cose piacevoli. Viviamo momenti di piacevolezza come momenti di estrema sofferenza, di lutto. Siamo persone che vivono e quando si vive si provano delle emozioni e dei momenti belli, brutti, piacevoli e di sofferenza. Certo, dobbiamo iniziare però a ragionare su una cosa. come dicevo, una rappresentazione del cristianesimo in termini solo ed esclusivamente di rinuncia, perdita e sofferenza, non è corretta ed è fuorviante. E dobbiamo stare attenti, perché sostituiamo il nostro modo di vedere le cose con le cose così come sono, e qui parliamo di cose di Dio, e sostituire le proprie cose, le proprie visioni, le cose di Aldo piuttosto che le cose di Filippo o di Giovanni con le cose di Dio non va bene. Perché io ragionavo proprio su questo, cioè il cristianesimo è prima di tutto un'esperienza di vita ed è un qualcosa che è molto più complesso di quello che si possa pensare. È molto più intensa, è un'esperienza molto più intensa di quello che si possa immaginare. È un qualcosa che si vive quotidianamente, tutti i giorni, è un'esperienza intensa, forte, viva. Il cristianesimo è fatto di mille sfaccettature e sicuramente c'è una capacità di affrontare la prova e la sofferenza con quella forza che probabilmente in altri contesti e altre persone non hanno. Ma non dobbiamo dimenticare che il cristianesimo è un'esperienza, prima di tutto, un'esperienza di vita. Non è soltanto il vivere soffrendo, rinunciando per avere un premio. È vivere con intensità. È vivere come appunto ci raccontava proprio questa mattina Mauro. Vivere con intensità, vivere esperienze che magari altre persone necessitano di 10 vite insieme per provare certe esperienze e certe sensazioni. Quindi il cristianesimo è prima di tutto un'esperienza di vita terrena, è qualcosa di più importante ed è qualcosa di molto più intenso e completo e complesso e largo di questo profilo che spesso e volentieri diventa invece assorbente nel modo con cui lo rappresentiamo, nel modo con cui lo vendiamo a volte, come nel tentativo di evangelizzare e portare qualcuno a Cristo. Io credo che è importante dare questa visione di un cristianesimo che è qualcosa di più importante, di più articolato. E non c'è soltanto perdita nella vita di un cristiano, perché non c'è soltanto la rinuncia, non c'è soltanto la perdita, non c'è soltanto la prova, non c'è soltanto la sofferenza. Ci sono tante cose, ma tantissime cose. Ci ho segnato un po' di versetti perché li leggo io velocemente per dare un'idea di quante cose invece guadagniamo. Perché nella nostra vita la nostra conversione ci dà la possibilità di guadagnare tante cose. E non dobbiamo dimenticarci, non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo un rapporto personale con Dio. E questo rapporto personale con Dio è tante cose. Vuol dire ci sono tante implicazioni di questo rapporto, perché è un rapporto che cambia la nostra vita, arricchisce la nostra vita, non la impoverisce, perché noi ci arricchiamo nel momento della conversione attraverso il rapporto con un Dio grande e potente. Allora, perché noi abbiamo un Dio che ci sorregge nei momenti della paura. Isaia 41,13, poiché io, l'Eterno tuo Dio, ti prendo con la mano destra e ti dico, non temere, io ti aiuto. Quante volte leggendo la parola trovate questa frase, non temere, non temete, non abbiate paura? Ma perché noi siamo preziosi agli occhi di questo Dio. Sempre in Isaia 43,4, che Isaia è veramente delle pennellate meravigliose che colpiscono il cuore di tutti. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita, perché siamo preziosi ai suoi occhi. perché ci dà coraggio, Deuteronomio 31,8, il Signore stesso cammina davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà, non temere, non ti perdere d'animo. Perché ci dà pace, in Giovanni 14,27, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Perché ci dà protezione, seconda Tessalonicesi 3,3, ma il Signore fedele, egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Perché ci dà potenza, perché noi riceviamo anche potenza dal nostro Dio. Ci dà la possibilità di vivere in una dimensione di forza, di coraggio e di potere. In Giovanni 14,12 è scritto, forse noi ce lo dimentichiamo, la nostra fede è piccola piccola. In verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio. Anzi, ne farà di più grandi, perché io vado dal Padre mio. E in Filippesi l'Apostolo Paolo dice a capitolo 4, versetto 13, tutto posso in colui che mi dà forza. Perché ci dà la possibilità di difenderci. Leggetevi e rileggetevi Efesini 6, l'armatura di Dio. Perché ci dà amore, in prima Giovanni 4, 16. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. E perché si prende cura di noi? Beh, non vi devo Isaia, sempre il capitolo 43, sapete bene, quando attraverseremo delle acque, le acque non ci sommergeranno, quando attraverseremo il fuoco non ci brucerà. Ma Matteo 10, 29, 31 dice il Signore, due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, persino i capelli del vostro capo sono stati contati. Non abbiate dunque timore, voi valete più di molti passeri. E in Luca 11, 5, 13, ebbene io vi dico, chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Allora io dico, e poi potremmo continuare, veramente potremmo continuare all'infinito. Questo secondo me vuol dire soltanto una cosa, che Dio nella nostra vita è un grande guadagno. Non perdiamo niente, guadagniamo tante altre cose. La presenza di Dio nella nostra vita ci arricchisce, perché è un Dio potente, perché è un Dio amorevole, perché è un Dio compassionevole, perché è un Dio che si prende cura di noi. E su questo vi porto a riflettere su questa cosa. Attenzione, perché la storia dimostra come l'idea di un Dio lontano e immutabile e impassibile esiste, c'è, ha attraversato tutta la storia, continua a esistere e continua a esserci. E su questo dobbiamo essere molto, molto attenti, molto lucidi. Il nostro Dio è un Dio con cui riusciamo ad avere un rapporto personale, che vuol dire che è un Dio che si interessa della nostra vita, è un Dio presente, misericordioso, compassionevole, che si prende cura di noi, che è presente nei momenti del bisogno. Ecco perché è un guadagno essere cristiani, ed è un guadagno anche in vita. L'idea di un Dio immutabile è nella storia da sempre, perché lo diceva Platone, perché lo diceva Aristotele, poi Aristotele è stato ripreso da Tommaso d'Aquino. Dio è lontano, è metafisico, è astratto, è un concetto di perfezione tale che non può mutare. Diceva Aristotele fondamentalmente, se Dio è perfetto, qualunque mutamento può essere solo un peggioramento. E allora un Dio che partecipa, o che può soffrire, o che in qualche modo è veramente partecipe della vita umana, è un Dio non perfetto. E questa idea ha accompagnato la storia dell'uomo. La filosofia di Aristotele, con Tommaso d'Aquino, è entrata nel, nella teologia cristiana cattolica, in modo forte, devastante. Ma noi non abbiamo un Dio così. E allora la lucidità di essere consapevoli che nella nostra vita c'è un Dio che è in grado di interagire con noi, è un Dio che è presente nella nostra vita, è un Dio con cui abbiamo un rapporto personale. La lucidità di questo pensiero è quello che deve diventare centrale nella nostra capacità di rappresentazione e testimonianza alle persone che ci circondano, perché altrimenti facciamo un errore. Se ci focalizziamo, se in qualche modo enfatizziamo soltanto l'aspetto della rinuncia, della perdita, non diamo la vera rappresentazione di quello che è il cristianesimo. Essere cristiani è un'esperienza di vita bella, è un'esperienza di vita piena, è un'esperienza di vita che ci dovrebbe rendere molto orgogliosi di quello che abbiamo, perché abbiamo una marcia in più, perché abbiamo qualcosa in più, perché siamo più ricchi degli altri. Perché abbiamo un sostegno, abbiamo un aiuto, perché abbiamo qualcuno che si preoccupa realmente della nostra vita. Io l'ho detto tante volte da questo pulpito. Quante volte ho visto situazioni davanti a me che laddove ci fosse stata una attenzione alla parola di Dio, un'attenzione ai precetti che il Signore ci ha dato, ma per il nostro stesso bene. Quanti problemi in meno dentro le famiglie, quanti problemi in meno dentro le case, quanti problemi in meno nelle vite di tante persone. Quindi quello che rende molti non credenti, non soltanto scettici, ma soprattutto li spinge ad allontanarsi dall'idea di mettere il proprio pensiero sulle cose di Dio, è proprio questa visione, una visione dove si perde qualcosa in funzione di, e non è accattivante, non è qualcosa di particolarmente suadente e tale da o comunque condurre una persona a riflettere sulle cose di Dio. Si tende a mollare, si tende a lasciar correre. Si tende a non prendere in considerazione. Ecco perché è importante invece riuscire a essere consapevoli con estrema lucidità e con estrema attenzione in ordine al fatto che nella vita di ciascuno di noi la presenza di Dio ha portato un elemento di ricchezza aggiuntivo, ha portato un qualcosa di più, ha portato un guadagno. Dio è guadagno in vita e è guadagno in morte. Amen.